arrivano notizie che non possiamo che definire confortanti dagli Stati Uniti, nel senso che avremo comunque questa prova di forza che si svolgerà domani da parte del sindacato dei lavoratori delle catene di fast food, e che sarà di fatto uno sciopero generale in oltre 100 città americane dei lavoratori delle grandi catene, che non sono solo McDonald's ovviamente, stiamo parlando dei McDonald's, stiamo parlando anche dei Kentucky Chicken, insomma delle varie catene di distribuzione del cibo fast food, il cibo considerato spazzatura, di cui si nutre la gran parte dei lavoratori americani e non solo dei lavoratori negli Stati Uniti, e che assomma un numero incredibile di lavoratori negli Stati Uniti, e che hanno iniziato da tempo, da alcuni mesi, una serie di agitazioni nelle varie città americane per ottenere l'innalzamento del salario minimo, tenendo conto che noi qui stiamo parlando di una categoria che ha dei salari molto bassi, che assomma una quantità incredibile di lavoratori con contratti i più vari, i più incredibili nel campo, come diremmo oggi qua, della precarietà, che è assolutamente la normalità in queste catene, in questo tipo di lavori, e che dopo anni si stanno iniziando a muovere. È una delle categorie che era considerata tra le più refrattarie alla sindacalizzazione, è una delle categorie che assommava la maggior parte di lavoratori cosiddetti deboli, nel senso di con scarsa capacità contrattuale, più sottoposti al potere di ricatto da parte delle grandi catene, da parte direttamente dei datori di lavoro, e sottoposti naturalmente al rischio del licenziamento facile. Quindi, come dire, un'assoluta novità per gli Stati Uniti che questa categoria si stia muovendo. Ma è incredibile è la forza potenziale che in realtà questa categoria ha, perché se da un lato c'è sempre stata una debole sindacalizzazione, una debole capacità vertenziale da parte di questi lavoratori, il loro potere teorico sarebbe immenso, perché in realtà fermare le catene della distribuzione di cibo veloce, insomma le grandi catene del fast food, vuol dire creare una serie di disagi al meccanismo funzionale del lavoro americano assolutamente incredibile, nel senso che, ripeto, ci sono milioni di lavoratori, e non solo lavoratori, che si nutrono quotidianamente in queste catene, che hanno profitti assolutamente altissimi. Si tenga conto che, per restare alla più conosciuta, la McDonald's, tra il 1993 e il 2013 è stato calcolato nel 475% l'aumento all'interno degli Stati Uniti, che solo degli Stati Uniti stiamo parlando, dei profitti di questa multinazionale, perché poi ovviamente è distribuita anche in gran parte del globo. Però per restare agli Stati Uniti stiamo parlando di aumenti di profitti enormi a fronte di una caduta del salario minimo reale all'interno del lavoro, di chi lavora all'interno di queste catene di distribuzione, che è stata superiore al 40%. Quindi noi ci troviamo di fronte a quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo, ma che lì è stato particolarmente rapido, particolarmente vertiginoso, cioè una caduta del salario reale, quello non semplicemente nominale, ma del potere d'acquisto dei lavoratori di questo settore, che ripeto è stata superiore al 40%, a fronte di profitti che appunto sono cresciuti stellarmente. Questo soprattutto grazie al fatto che in questa industria normalmente i lavoratori sono sempre stati scelti tra i lavoratori più deboli. Oggi come oggi è un settore in cui lavorano soprattutto gli ispanici, c'è una working class che è sostanzialmente ispanica, anche se con grosse quote di altre minoranze come gli asiatici e gli afroamericani, e che si rinnova con una forte continuità da questo punto di vista, nel senso che il tempo medio, la durata media del lavoro nel settore, o comunque se non nel settore all'interno dei singoli negozi, è inferiore ai 3 anni. Quindi stiamo parlando, come dire, di una forza lavoro che viene cambiata con fortissima continuità. Questo per due motivi: da un lato l'usura molto forte che ti porta a un tipo di lavoro in cui si arriva a lavorare fino a 12 ore consecutive girando hamburger, friggendo patatine, polli o cose di questo genere qua, sia perché appunto la libertà di licenziamento in generale negli Stati Uniti è molto alta, ed è però particolarmente alta in situazioni di questo genere.
Sì Stefano, una prima di tutto i dati. Io ho letto, anche se gli Stati Uniti naturalmente hanno molti abitanti, si parla di 30 milioni di persone, quindi insomma una cifra piuttosto grossa. Ma poi volevo dire, lo sciopero di domani è come dire il culmine di un'escalation, cioè in questi anni qui sono stati diversi, no, gli scioperi che hanno portato forse alla giornata di domani. E qual è il rapporto tra questi lavoratori mal pagati e il governo americano? Io so che lo Stato lì non ci mette troppo becco all'interno di questioni economiche come queste, o no?
Assolutamente no, assolutamente sì, nel senso che non mette becco in generale sulle condizioni di lavoro, nel senso che ha messo becco pesantemente negli anni della reazione reaganiana e poi della sua continuazione clintoniana, perché in realtà la presidenza Clinton non si è mossa in modo diverso sulle questioni del lavoro da quella reganiana, e come dire, ci ha messo becco nel senso di deregolamentare al massimo i rapporti di lavoro all'interno in generale del mondo del lavoro, con un occhio particolare a deregolamentare la possibilità, la facilità di licenziamento per i padroni all'interno del settore. Oggi fondamentalmente un diverbio con il capo, una patatina fritta male, ti può costare tranquillamente il posto di lavoro. La novità, che è una novità tutta di quest'anno, del 2013, è che l'avvio di una campagna di rivendicazione che sostanzialmente sta sul binomio dignità e reddito sta funzionando, a differenza di quello che è successo negli ultimi 20 anni, in cui sostanzialmente tentativi di campagne di questo genere sono andate nel settore completamente bucate, nel senso che, ripeto, il problema fondamentale è che perché riesca un intervento di tipo sindacale è quello anche di avere almeno una quota parte della forza lavoro stabilizzata che sia in grado di condurre poi campagne di questo genere. Allora, questo non è successo negli ultimi 20 anni e sta iniziando a succedere quest'anno, nel senso che stiamo parlando del culmine di agitazioni che sono iniziate tra aprile e maggio di quest'anno, confermate in alcune catene, fermate in alcuni negozi, fermate in alcune città. Insomma, abbiamo avuto degli scioperi parziali che hanno iniziato a riuscire, cioè sono scioperi che hanno coinvolto una quota consistente, oltre la metà dei lavoratori, magari della singola catena, dei negozi, della singola città o via dicendo. Se ne è parlato poco per molto tempo perché coinvolgevano magari città di provincia, città anche piccole. Noi quando pensiamo all'America spesso pensiamo a New York, a Los Angeles, a Chicago, a Detroit, insomma a città con milioni di abitanti. L'America in realtà è composta da una serie di cittadine al limite della grandezza di Bologna, se non anche più piccole, dove comunque questi posti di lavoro sono tra i posti più diffusi. E quindi, voglio dire, fermate anche in piccole città dell'Ohio iniziano ad avere localmente un'importanza non secondaria. Queste cose sono iniziate tra l'aprile e il maggio di quest'anno. E questo, che dovrebbe essere una sorta di sciopero nazionale, tenendo conto che in America gli scioperi generali sono vietati, ricordiamoci che una cosa che in realtà funziona poco perché anche poco ci si investe in un paese come l'Italia, in America riveste un'importanza particolare perché è al limite della legalità, così come concepita sul terreno dei conflitti di lavoro in un paese come gli Stati Uniti. Cioè, proclamare ufficialmente uno sciopero generale negli Stati Uniti è una cosa per cui ti arrestano fondamentalmente, mentre quello che è pensabile sono, per esempio, come è stato fatto in questo caso, la proclamazione contemporanea di una serie di città di una serie di scioperi su più negozi, perché da un punto di vista legale adesso sembra una, come dire, un'analisi raffinata, dire ma come funziona i processi di lavoro, non è secondario, è molto difficile riuscire a proclamare un'agitazione di questo genere, bisogna passare appunto per espedienti di questo genere, cioè ci si accorda sul fatto che in tutta una serie di città verranno dichiarati degli scioperi su un determinato settore, su più aziende e via dicendo. Quindi è già una cosa non semplice da questo punto di vista. Il fatto stesso che un sindacalismo tradizionalmente moderato come quello americano sia arrivato a dichiarare una cosa di questo genere è una novità assoluta, molto forte, molto importante e molto interessante da questo punto di vista. Aggiungerei un dato: come mai riesce oggi quello che non è riuscito in questi anni? Secondo me, se noi andiamo a vedere i dati delle nuove immissioni al lavoro degli anni dell'amministrazione Obama, cioè da dopo il 2010, quando in America si è ricominciato ad assumere, le assunzioni, anche e soprattutto in questo ramo, che sono quelle del lavoro mal pagato sostanzialmente, sono avvenute non come avveniva prima, soprattutto tra giovani e ragazzi, comunque gente che in qualche misura riteneva o poteva ritenere questo lavoro un lavoro di passaggio, per cui si poteva anche pensare di accettare condizioni assolutamente negative di lavoro, pensando che comunque tutto sommato magari uno, due, tre anni, o magari ti potevi pagare gli studi, o magari voglio dire, in attesa di qualcosa di meglio potevi anche lavorare in condizioni quasi di servitù, ma è avvenuta soprattutto assumendo quei 45, 50, 55 anni che sono stati espulsi dal mercato negli anni precedenti dal mercato del lavoro meglio pagato, no? Per cui noi iniziamo a trovarci con gente che serve gli hamburger o i polli fritti nelle catene della distribuzione alimentare, che in realtà magari fino a 5, 6, 7 anni fa faceva un lavoro nell'industria ben diversamente pagato e che di fronte alla lontananza da qualsiasi possibilità pensionistica e di fronte a una situazione di disoccupazione si è trovata anche a dover accettare un lavoro di questo genere qui. Chiaramente però sono lavoratori con aspettative rispetto al proprio lavoro e aspettative soprattutto rispetto alla propria vita che sono completamente diverse dai ragazzi che lavoravano nei McDonald's o nei Kentucky Fried fino a una ventina d'anni fa. Inizia ad essere gente che comunque deve contare su questo reddito per mantenere una famiglia, ed è una cosa praticamente impossibile, che soprattutto non ha una prospettiva credibile nei prossimi anni di conquistarsi un posto di lavoro meglio pagato. Quindi inizia ad entrare nel meccanismo mentale di disponibilità alla lotta e di disponibilità alla mobilitazione.
Ma mi sembra significativo il fatto che lavoratori sono considerati al di sotto della soglia di povertà. In genere, per essere al di sotto della soglia di povertà, insomma, o non hai un lavoro o lavori in maniera del tutto precaria. Lavoratori che invece, come dire, lavorano tutti i giorni e prendono lo stipendio alla fine del mese e nonostante questo si ritrovano al di sotto di questa soglia, significa che lavorano in condizioni pressoché servili.
Assolutamente sì, ma è appunto quello che è successo e che in realtà spiega molto bene la disponibilità, il fatto, questa improvvisa disponibilità alla mobilitazione di questi settori di lavoro. Se tutto sommato io sono un ventenne, se ho un 17, ancora di più un 17-18enne, che tutto sommato non ha comunque una famiglia da mantenere, che magari studia o studiacchia o comunque ha la prospettiva di pensare di fare qualcos'altro nei prossimi anni, può anche pensare in qualche misura di dire accetto queste condizioni per qualche anno mi tiro su i soldi necessari, che ne so, per provare l'avventura da un'altra parte di questo paese o per finirmi gli studi, dopodiché non rivedrò mai più un McDonald's nemmeno in cartolina. Ripeto, qui la novità è che ci sono dei lavoratori poveri, dei working poor, che appartengono a un'altra classe d'età e che hanno comunque delle necessità che vanno dal mantenimento di una famiglia fino anche solo alla necessità di pagarsi 4 contributi per la pensione, che ripeto, in cui il meccanismo americano non è quello della contribuzione obbligatoria da parte dei datori di lavoro, ma è sostanzialmente quello delle pensioni private, e che con lavori di questo genere ovviamente non riescono a mettere insieme i contributi per pensare di avere verso i 70 anni una pensione decente, o comunque anche lì che sia, non dico sopra la soglia di povertà, ma almeno non sotto la soglia di minima di sopravvivenza alimentare, perché in realtà il problema diventa questo. E qualcuno che abbia 50 anni e il terrore di trovarsi magari a 70 nemmeno in grado di potersi pagare un panino nel McDonald's dove ha lavorato al giorno per poter sopravvivere, inizia ad avere un'altra rabbia e un altro tipo di disponibilità magari alla mobilitazione, alla richiesta di salire sopra il salario minimo attuale, che è esattamente come dicevi tu, un salario che non consente di salire sopra il livello di povertà considerato. Livello di povertà considerato che è tutt'altro che alto negli Stati Uniti, anche perché stiamo parlando di un paese dove ci sono milioni di persone che mangiano ogni giorno grazie agli stamp food, sostanzialmente l'unico sistema effettivo di assistenza sociale esistente negli Stati Uniti, che è quello per cui sotto una certa soglia di povertà gli uffici di assistenza sociale ti forniscono dei buoni per poterti mangiare un panino due al giorno sostanzialmente. Secondo me questo sciopero può avere oggi, se riuscisse come potrebbe riuscire in queste condizioni, potrebbe avere la stessa importanza che ebbe nel 1997 lo sciopero dell'UPS, lo sciopero dei corrieri, che portò, magari molti non se lo ricordano bene, però un lavoro che era un lavoro sotto la soglia di povertà ad essere magari non il lavoro meglio pagato di questo mondo, ma un lavoro che ha delle retribuzioni che, confrontate a quelle odierne dei fast food, è un lavoro con delle retribuzioni principesche. Quindi considero che ci siano, per disponibilità e per lo spazio di recupero di reddito, degli spazi assolutamente per cui questo sciopero diventi di particolare importanza in questo momento.